invochiamo insieme la Madonna, la donna più bella, alla quale Maria Teresa guardava sempre con una simpatia, un'ammirazione straordinaria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Teresa di Calcutta, prega. Vi confesso che sono molto emozionato nel ritornare nella cattedrale di Grosseto e sono anche molto felice di essere qui. I santi, in qualsiasi epoca, dovunque passano, lasciano un segno luminoso e benefico. Mi limito soltanto ad accennarvi, se c'è ancora un po' di amore per la famiglia, ringraziamo i santi. Se c'è ancora un po' di rispetto per la vita, ringraziamo i santi. Se c'è ancora un po' di attenzione per gli anziani, ringraziamo i santi. Se c'è ancora un po' di tenerezza, di compassione per gli ammalati, ringraziamo i santi. I santi sono i veri benefattori dell'umanità, quelli che raddrizzano la storia. Abbiamo ricordato San Francesco d'Assisi. Pensate, è morto nel 1226, mica ieri. 800 anni, ancora lo ricordiamo. E San Francesco a suo tempo suscitò un movimento, soprattutto tra i giovani, che impressionò i suoi contemporanei e ancora oggi impressiona. Pensate, Dante Alighieri, che nacque 40 anni circa dopo la morte di San Francesco, ancora ha riportato l'eco dello stupore che aveva suscitato San Francesco, un santo. Nella Divina Commedia Dante scrive parole meravigliose, addirittura ricorda che cosa successe dietro i passi di San Francesco. Pensate che scrisse: e il venerabile Bernardo, il primo che seguì Francesco, si scalzò prima, cioè scelse la povertà, e dietro a tanta pace corse, e correndo gli parve essere tardo, gli sembrò di aver perso tempo perché non aveva ancora conosciuto Francesco. E continua: o ignota ricchezza, questa ricchezza è la povertà che molti non capiscono, o ben ferace, o bene che fruttifica, la povertà non è la ricchezza che fruttifica, è la povertà quando la si sceglie in nome della vera ricchezza che è Dio. Ebbene, dietro Maria Teresa è accaduta la stessa cosa. E questo sta a dimostrare che quando si vive il Vangelo, si vive fino in fondo, davvero la vita cambia, e cambia anche quel pezzetto di storia che ruota attorno a noi. Pensate che anche le persone non credenti restavano affascinate da Maria Teresa. Mi limito a ricordarne alcuni. Nel 1961 Pierpaolo Pasolini, certamente un uomo di profonda inquietudine e di vita molto discutibile, quando andò a Calcutta rimase profondamente colpito da Maria Teresa e disse: quella donna dove guarda vede. Capì che c'era tutto un altro mondo che lui non vedeva. E quando disse queste parole, sicuramente dietro c'era un po' di tristezza. E aggiunse: sul volto scarno di quella donna c'è una bellezza che affascina e che io faccio fatica a capire. Lui, che era incantato soltanto dai corpi, si accorse che c'è un'altra bellezza, e che è quella vera, e che a lui sfuggiva. Pensate, senza dir nulla, Madre Teresa parlò al cuore di quest'uomo. Un'altra persona, Augusto Guerriero, noto come Ricciardetto, scriveva a sua epoca, in quegli anni era molto letto. Ebbene, Ricciardetto è morto nell'81, qualche anno prima, quando era già ammalato, incontrò Maria Teresa e lui stesso l'ha raccontato poi in un articolo a sua epoca, restò scioccato. e scrisse: «Non avevo mai incontrato un santo. Questo incontro mi ha profondamente commosso». Madre Teresa in India mantiene 50.000 lebbrosi, allora, oggi molti di più. Io le baciai la mano più volte, quella santa mano che ha lenito tante sofferenze e tanti dolori, e non risposi perché la commozione mi impediva di parlare. Era un angelo, un vero angelo di carità e di fede, che mi parlava, e nei suoi occhi splendeva la luce del messaggio cristiano, del vero messaggio cristiano, che è l'amore. Vedete, quando scende il cuore Dio, si vede negli occhi, si vede negli occhi. E aggiunse: baciai la sua mano e guardai la mia mano. Improvvisamente mi accorsi che era vuota, e aggiunse: sentì tutta la vanità del mondo in cui sono vissuto, delle sue passioni, delle sue lotte, delle sue ambizioni, ed ebbi il sentimento acuto e doloroso di essere vissuto invano, perché vi è un solo ideale per cui vale la pena di vivere, ed è la carità. Madre Teresa me lo fece capire senza parlare. Pensate ancora, Indro Montanelli, lo ricordiamo tutti, morto nel 2001. Quando morì Madre Teresa nel 1997, il 5 settembre, Montanelli fece un commento singolare, una penna degna di lui. Ebbene, disse: Madre Teresa non si preoccupava di piacere al mondo, si preoccupava di piacere a Dio, e per questo è piaciuta anche al mondo. E aggiunse: se ci fosse una Madre Teresa in ogni continente, l'ateismo sparirebbe dal mondo. Sono belle queste parole, però mettono anche in crisi. Perché siamo tutti chiamati alla santità, tutti. E lo scopo della vita è questo. Ecco allora la domanda che io rivolgo a voi, che rivolgo anche a me: ma chi era Madre Teresa? Una delle definizioni più belle che ho trovato è questa: Madre Teresa era una finestra dalla quale Dio si è affacciato sul mondo. Quella finestra dovremmo essere anche noi. Pensate quante finestre sono chiuse. Quante finestre sono chiuse. È chiaro che quando la finestra si apre, chi vive accanto se ne accorge. Pensate nella casa che Madre Teresa ha aperto a Calcutta il 22 agosto del 1952, una casa formata da due enormi stanze, più grandi di questa cattedrale, dove raccolgono la povera gente che a Calcutta viene buttata anche delle fogne, fogne all'aperto. Ebbene, pensate, una volta venne portata una donna lebbrosa, e sono molti lebbrosi in quella città. Questa povera donna era nella fogna, e poiché i lebbrosi non hanno la sensibilità nelle parti estreme, un piede era stato mangiato dai topi. Potete immaginare lo spettacolo, uno spettacolo nauseante. Madre Teresa disse: lasciatela a me. E si avvicinò a quella donna, cercando di ripulirla anche dagli escrementi, anche dai vermi. Ma quella donna bestemmiava e imprecava e malediceva i figli, e diceva: i miei figli mi ci hanno buttato, siano maledetti. E Madre Teresa: no, non maledire i figli, perché una mamma deve sempre benedire. No, non maledire. E accarezzava quella donna. A un certo punto questa povera lebbrosa con un piede rosicchiato dai topi, disse a Madre Teresa: «Ma sorella, perché fai così? Mica tutti fanno come te». «Faccio così perché ti voglio bene». «Mi vuoi bene? Ma tu non mi conosci. Neanche i miei figli mi hanno voluto bene. Perché mi vuoi bene?» E aggiunse la leprosa: «Ma chi te l'ha insegnato?» «Me l'ha insegnato il mio Dio». E la donna leprosa: «Fammelo conoscere». E Maria Teresa rispose: «Ma tu già lo conosci. Nelle mie mani è lui che ti accarezza. Nei miei occhi è lui che ti sorride. Nel mio cuore è lui che ti vuole bene». E la donna leprosa: «Ma come si chiama il tuo Dio?» «Il mio Dio si chiama amore». E la donna: «Che bella notizia mi hai dato. Pensate, è morta dopo pochi minuti dicendo: che bella notizia mi hai dato, Dio è amore ed io non lo sapevo». Fratelli e sorelle, in piccolo tutti possiamo ripetere questi miracoli, a cominciare dalle nostre famiglie. Basta aprire la finestra, basta lasciar passare l'amore di Dio, che spesso è prigioniero dentro i nostri egoismi. E Maria Teresa diceva: «Morì dopo pochi minuti, ma quando andò in paradiso, sono sicura», diceva la madre, «disse al Signore: sapevo già come ti chiami, una cristiana me l'ha detto poco fa». Qui sono i miracoli della vita cristiana vissuta. Pensate, una volta, l'ha raccontato Maria Teresa, una sera dopo una giornata di lavoro intensa, faticosa, si presenta nella casa del Cuore Immacolato a Calcutta un mendicante, di quelli che ci sono tanti accanto alla casa di Maria Teresa. Andò dalla madre, aveva il berretto in mano, un berretto sporco, pieno di qualche rupia, e disse alla madre: «Madre, vedo quanto bene fa lei, quanto bene fate insieme alle vostre suore, anch'io voglio fare qualcosa, perché il bene, quando è vero, è contagioso». E vuotò il cappello nella mano di Maria Teresa. E la madre disse: «Ma è domani che mangi?» «Non importa, madre, voglio anch'io contribuire a rendere migliore il mondo». Maria Teresa, quando raccontava questo episodio, diceva: «Il gesto di questo mendicante mi ha dato più gioia di quella che provai quando mi ha dato il Nobel della pace. Quell'uomo, con quel piccolo gesto, ha alzato nel mondo il livello della carità. È stato un vero benefattore». Più degli attori, più delle attrici, più dei giocatori, sono questi i gesti che cambiano il mondo. Pensate, se ne accorse anche la principessa Diana. Diana volle incontrare Maria Teresa ed era affascinata dalla sua bontà, non c'aveva altro scopo. E io ricordo che dopo un incontro della principessa con la madre nella via Casilina 222, io andai a trovare Maria Teresa e c'erano ancora i segni della devastazione fatta dai giornalisti e dalla gente, perché avevano creato una ressa attorno alla principessa e avevano devastato tutto l'ingresso. E io ricordo che presi lo spunto e dissi: «Madre, le suore mi hanno detto che lei stia in guardia, no? Hanno timore che la principessa la voglia soltanto strumentalizzare». Ricordo che Maria Teresa mi rispose: «Ma io non ho mai ricevuto la principessa Diana». Io lì per lì non capii, e lei si rese conto, non avevo capito. Mi disse: «Stai attento, io non ho ricevuto la principessa Diana, ho ricevuto l'infelice Diana. Principessa o meno, a me non interessa, è un infelice». Questa è la Madre Teresa. Si capisce allora che, lasciando affacciare Dio dalla finestra della sua anima, Maria Teresa è diventata una contestatrice dell'egoismo umano. Io ho sentito tante persone, dopo una conversazione con Maria Teresa, dire: mi vergogno di essere egoista, mi vergogno. Eppure la madre non aggrediva mai, parlava della sua vita, parlava dell'incontro con i poveri, parlava dei gesti di carità che seminava con molta semplicità. Io ricordo, ero a Massa Marittima allora, accompagnai in elicottero Maria Teresa da Massa Marittima a Portoferraio. Mentre eravamo in elicottero, mi ricordo che una persona che era lì nell'elicottero con noi, improvvisamente era accanto a me, qui dalla parte sinistra, si inginocchia e mi tira la veste e mi dice: padre, non lo so che mi sta succedendo, mi sembra che Dio mi stia guardando con gli occhi di quella donna. Io ricordo che lo dissi alla madre e la madre, sorridendo, fece: gli dica che Dio era tanto tempo che lo stava guardando, era lui che non se ne accorgeva. Stia attento, perché Dio lo guarda sempre, e non perda tempo, risponda. Alcuni, ve lo sapete, hanno criticato Maria Teresa dicendo che non aveva un progetto per vincere la povertà nel mondo, e una volta glielo dissero e lei rispose: ma non è questo il mio compito? Fatelo voi il progetto, c'è spazio per tutti. Io mi preoccupo soltanto di soccorrere i poveri, quelli che incontro uno per uno. Voi intanto fate i progetti. Ricordo, era 1979, la madre tornava da Oslo, dove aveva ricevuto il premio Nobel per la pace. Nella casa di San Gregorio al Celio c'era un nucleo di giornalisti che aspettavano. La madre era dentro, anch'io ero dentro il convento, e le suore dicevano: madre, non esca, la assalgono. E lei, sentite che bontà, ma questa è gente che lavora, anche loro lavorano, bisogna che scrivano qualcosa, andiamo là. E prese un po' di ciambelline, ma di nessun valore, andiamo a distribuirle. Andiamo fuori a distribuire queste ciambelline e poi cominciarono le domande. La madre rispose. A un certo punto un giornalista di lingua inglese disse: madre, lei ha 70 anni, ha faticato tanto, tutti lo raccontano, tutti lo dicono, ha ricevuto anche il Nobel, però Madre Teresa, cos'è cambiato nel mondo? Niente, rispose lui. Si riposi, Madre Teresa, tanto non vale la pena. Io ricordo che era accanto e stavo quasi per reagire, poi guardai Maria Teresa, era tranquillissima sul volto, nessuna offesa. Rispose al giornalista, ricordo ancora: mister, io non ho la pretesa di cambiare il mondo lo cambierà Gesù, glielo garantisco, al momento opportuno. Io cerco di essere soltanto una goccia di acqua pulita, nella quale si possa rispecchiare il volto bello di Dio. E aggiunse: le pare poco? Non rispose. Lo faccia anche lei, saremo in due. È sposato? Sì, sono sposato. Si impegna anche con sua moglie, saremo in tre. Ha dei figli? Sì, ho tre figli, madre, dei bei figli. Lo insegna anche ai suoi figli, saremo in sei. Moltiplichiamo le gocce di acqua pulita. E aggiunse: criticare non serve a niente. Finché gridiamo è buio, non si accende la luce. Accenda anche lei la sua luce. Pensate quanto sono vere queste parole e quanto sono profonde. Finché gridiamo è buio, non si accende la luce. Ognuno accenda la sua luce, e lo possiamo fare tutti, lo possiamo fare tutti. Come è nata Maria Teresa di Calcutta? Pensate che la madre lasciò la sua terra nel 1928, aveva 18 anni. Lasciò la mamma alla stazione di Zagabria. Papà era morto alcuni anni prima. Alla stazione me l'ha raccontato un parente, un cugino. La madre era molto emozionata. Strinse fortemente le mani di tutti, ma trattenne l'emozione. Quando arrivò alla mamma, la abbracciò e la mamma le disse: sapete che Maria Teresa si chiamava Agnese, il nome di battesimo è Agnese. Agnese, tieni stretta la mano di Gesù e non voltarti mai indietro. Non pensare a me. Gesù penserà a me e a te. Dietro Maria Teresa c'è stata una famiglia santa. Pensate, il papà e la mamma si amavano così tanto che Maria Teresa un giorno disse: io guardavo con ammirazione l'amore dei miei genitori e quando la sera dicevamo il rosario insieme io mi incantavo, quasi mi distraevo guardando il volto di mio babbo e di mia mamma. Si volevano così bene che un giorno io dissi: ma dietro l'amore di mio padre e di mia madre ci deve essere per forza Dio, allora Dio è amore. E lo raccontava, direi, anche con un certo senso di simpatia, e diceva: capì che Dio è amore prima che me lo dicessero al catechismo. Lo capì guardando mio padre e mia madre. Pensate, l'ha raccontato lei. Il papà era un commerciante e aveva l'attività commerciale nell'Adriatico, nella sponda elata dell'Adriatico. Talvolta si assentava da casa anche 20 giorni, 25 giorni, un mese. Una volta rimase assente quasi un mese. Quando la mamma dissero che stava arrivando, ebbe un'idea singolare. Andò in camera e si rimise l'abito da sposa. Quando i figli la videro, dissero: mamma, ma che sei? Andate via di testa. Sapete la risposta? No, figli miei, non è una stranezza. Sappiate che vostro padre io lo sposo ogni giorno. Io ricordo ancora quando Maria Teresa raccontò questo episodio e aggiunse: io quella sera mi sono sentita la figlia più felice di tutta la terra. Guardate che gli esempi che si ricevono in casa durano per sempre. Massimo D'Azeglio, uno scrittore dell'Ottocento, ha detto: siamo tutti fatti di una stoffa nella quale le prime pieghe restano per sempre. Maria Teresa ne è la prova. E Dostoevsky ha aggiunto: educare significa lasciare buoni ricordi ai figli. E questi ricordi, come lampade, si accenderanno al momento giusto e illumineranno il cammino. Quanti non hanno queste lampade? Quanti non hanno queste lampade? L'ha detto Maria Teresa. Non ci sarebbe mai stata Maria Teresa di Calcutta senza l'esempio di mio padre e di mia madre. Pensate che il papà, quando tornava dai viaggi, molto spesso prendeva un mendicante per la strada, lo portava in casa e diceva: è un nostro lontano parente, è finito male, ma dobbiamo volergli bene. Era un mendicante. Intanto i figli imparavano la carità. E la mamma, pensate, tutte le settimane andava a trovare un gruppo di poveri del quartiere e soprattutto una donna di nome Filie, che era alcolizzata. E una donna alcolizzata è ripugnante. Tutti la evitavano nel quartiere. La mamma andava, prendeva gli abiti sporchi, le lenzuola sporche, li lavava e le riportava la settimana dopo. E la figlia vedeva e imparava. Pensate che Maria Teresa ha salutato la mamma nel 1928. La mamma è morta nel 1972, Maria Teresa non l'ha più vista. E desiderava tanto di vedere la mamma, e la mamma desiderava tanto di vedere la figlia. Sapete quale regime c'era in Albania? Maria Teresa era stata dichiarata cittadina indesiderata, non poté più rivedere la mamma. Ma quando nel 91 è ritornata in Albania, la prima cosa che ha chiesto: portatemi sulla tomba della mia mamma. E davanti alla tomba della mamma, Maria Teresa disse: mamma Drana, si chiamava così, non ci sarebbe mai stata Maria Teresa di Calcutta senza il tuo esempio. Pensate, nel 1937, Madre Teresa era allora ancora insegnante in questa high school gestita dalle suore di Loreto, la prima congregazione dove lei ha fatto i primi anni di vita religiosa. Ebbene, scrisse alla mamma dicendo: mamma, mi hanno dato la responsabilità di tutta la scuola, una specie di direttrice didattica. Sono molto contenta perché le mie alunne mi vogliono tanto bene. La mamma rispose: Agnese, diventata Teresa, sei partita per l'India per aiutare i poveri. Non te lo dimenticare. Ti ricordi di Filie? Ci andavamo insieme a trovarla. Soffriva non tanto perché era povera, quanto perché era abbandonata da tutti. Agnese, diventata Teresa, dovunque vedi una persona abbandonata, soccorrila. Capite chi ha messo in Madre Teresa la prima scintilla della carità? La mamma! La mamma è stata. Poi è intervenuto Gesù, poi è intervenuta la chiamata, ma la mamma ha preparato il terreno. Senza questi esempi non avremmo mai avuto Madre Teresa di Calcutta. Per questo Madre Teresa, dovunque andava, parlava dell'importanza della famiglia. E parole che ho sentito sempre sulla sua bocca sono queste: Love begins at home. L'amore comincia a casa. Una volta ha raccontato questo episodio. Davanti alla casa delle suore a Calcutta c'era molto spesso una bambina che chiedeva l'elemosina, perché davanti a questa casa c'è sempre un grande movimento di gente, quindi questa bambina riusciva a simulare qualcosa. Quando aveva la mano un po' piena, scappava. E le suore ebbero il timore che fosse sfruttata da qualcuno. Allora la madre disse: seguitela, andate a vedere dove va. Ebbene, quel giorno, quando la bambina la videro allontanarsi, una suora subito corse dietro, ma la bambina aveva il passo veloce, la suora non riuscì a raggiungerla. Ci riprovò il giorno dopo. La madre disse: metteteci una suora più giovane. Il secondo giorno la suora raggiunse la bambina che andava al di là della baraccopoli. E dove andava? Andò sotto un albero, sotto una pianta, e lì c'era una donna giovane che stava allattando un bambino che cercava di succhiare quel poco latte che aveva il seno. E la bambina, quando vide la suora, disse: suora, questa è la mia casa e questa è la mia mamma. Dopo poco venne il papà con un po' di banane e un po' di riso, frutto di quella giornata. E la bimba disse ancora: suora, questo è mio papà e questa è la mia casa. Padre Teresa commentava: non c'era niente quella bambina, ma quando c'è un vero padre e una vera madre, c'è la casa. E le diceva: voi qui in Occidente avete belle case, ma non c'è più Dio. E aggiungeva: da voi in Occidente tanti figli sono orfani con genitori vivi. È impressionante. Ebbene, ricordare Madre Teresa cosa significa? Non deve essere soltanto una commemorazione. Avrei parlato invano se, tornando a casa stasera, voi diceste: bello, ma ritorniamo come prima. Ricordare un santo significa lasciarsi mettere in crisi e cominciare a diventare una piccola goccia, cominciando in casa. Pensate, quando nell'ottobre del 1985 la invitarono a parlare all'ONU, l'allora segretario dell'ONU, Pérez de Cuellar, la presentò, non so se vado troppo avanti, ecco, la presentò con parole molto altisonanti e disse: signori rappresentanti delle nazioni, davanti a questo podio, il podio dell'ONU, parlano di tutti i più grandi personaggi del mondo e disse: oggi vi presento la donna più potente della terra. E Maria Teresa lì accanto, piccolina, con la corona in mano, la donna più potente della terra. E lei si offese, dopo glielo disse, però aggiunse: questa donna è veramente le Nazioni Unite, perché nel suo cuore c'è posto per tutti i poveri del mondo. Sentite cosa rispose Maria Teresa: io non sono la donna più potente della terra, io sono soltanto una povera suora che prega. E alzò la corona del rosario e disse: signori rappresentanti delle nazioni, pregate anche voi e Dio vi metterà nel cuore l'amore, e allora vedrete meglio i poveri che avete accanto. Forse sul pianerottolo della vostra casa, forse nella vostra casa stessa, c'è qualcuno che aspetta che cambi qualcosa in voi. E disse, tornando a casa: guardate le persone con un occhio nuovo, fate anche voi qualcosa. Capite com'era concreta Maria Teresa? Pensate, quando andò all'ONU il 10 dicembre del 1979 per ritirare il premio Nobel, il giorno prima, il 9 dicembre, il re Olaf V, re di Norvegia, volle incontrare Maria Teresa. E la madre non volle la scena di gala, non volle un albergo di lusso, volle le cose più povere. E il re andò in questa piccola residenza dove era la madre e disse a Maria Teresa: madre, ho un dubbio. Quale? Non so se è opportuno che domani io venga alla festa del Nobel. Maria Teresa, meravigliata, domandò: ma perché, maestà? E lui rispose: perché vorrei che al centro della festa ci fosse soltanto lei. Maria Teresa, meravigliata, rispose: maestà, ma al centro della festa non ci sono io, e mi scusi, non c'è neanche lei. Al centro della festa c'è Gesù, che io servo nei poveri. Capite come chiariva subito le cose? E aggiunse: e riguardo alla festa, lui aveva detto festa del Nobel, e riguardo alla festa, maestà, ce n'è una sola, quella che prepara il Signore per tutti, e il biglietto di ingresso è uguale per tutti, è la carità. Che bella lezione! E il biglietto di ingresso è uguale per tutti, è la carità. Quando morì il 5 settembre del 1997, la teneva tra le braccia una suora, sua Geltrude, che ho conosciuto molto bene e che era una suora medico, ed era la seconda ragazza che aveva seguito Maria Teresa, è morta pochi mesi fa. E lei mi ha raccontato che teneva tra le braccia la madre, che era diventata piccolina, magra. E mentre la madre stava agonizzando, stava morendo, ci fu un violentissimo temporale in quella zona di Calcutta e andò via la luce. Per cui la santa, che aveva mandato tanta luce, morì al buio. E sua Geltrude commentava: io ho pensato che fosse un segno. Forse il Signore ci voleva dire, con la morte di Maria Teresa si spegne una luce, ora accendetela voi. Anche quando San Francesco stava per morire, disse ai suoi frati: io ho fatto la mia parte, Gesù aiuti voi a fare la vostra. Quella luce che si spense, aveva ragione sua Geltrude nel dire, era un segno. Io direi, raccogliamo anche noi questo segno. Aver ricordato una santa, aver ripercorso il suo cammino, è una grazia di Dio, è come averla incontrata. Ma tornando a casa, provate a chiedervi: non posso seminare più amore dove vivo ogni giorno? Guardatevi attorno, non c'è qualcuno o qualcuna che aspetta un gesto di bontà, un gesto di carità, un gesto di attenzione? Maria Teresa diceva: la segnaletica della felicità nella società del benessere tutta sbagliata. Tutti pensano che denaro, successo e divertimenti rendano felici. L'ho sentito dire da lei, che menzogna, non è vero. La felicità si trova uscendo dalla prigione dell'egoismo e facendo del bene, sempre cominciando a casa propria. Era l'ultimo episodio che racconto. Era un giorno in cui nella chiesa San Gore al Celio a Roma c'era una cerimonia di professione delle suore, giovani suore, e un fotografo insistentemente si avvicinava a Maria Teresa e scattava continue fotografie davanti agli occhi. Io ero accanto, mi permisi di dire: ma scusi, questa suora sta pregando, la lasci un po' in pace. E lui mi disse: mi lasci stare, voglio fotografare gli occhi di Maria Teresa. E mi disse il nome, mi hanno detto che era un famoso fotografo, mi disse: ho fotografato attori, attrici, Elizabeth Taylor, esiste quel, sì, mi disse anche questa qua, a vari nomi. Dico: va bene, però lasci stare la madre. Terminata la messa mi chiese, gli dica se mi fa fare una foto da vicino. Lo chiesi, la madre disse: va bene, lei si prestava a tutto. Si avvicinò, fece una foto, però la madre disse: ma che gli serve questa foto? E lui aggiunse: madre, lei ha gli occhi più felici e più belli che abbia mai visto. Vorrei cogliere, se fosse possibile, il segreto di questi occhi. La vedo ancora Maria Teresa che rispose: oh, guardi, il segreto è molto semplice. I miei occhi sono felici perché le mie mani asciugano tante lacrime. Faccia così anche lei e avrà gli occhi felici come i miei. È il ricordo che vi lascio. Ringraziamo il Signore per il bene che ci ha fatto questa donna, in questo momento dal paradiso, perché è lei che ancora ci consegna la sua testimonianza. Ringraziamola insieme. Ho portato un'immaginetta di Maria Teresa, la potete tenere con voi, c'è anche una preghiera, credo che sia bello poterla recitare insieme, è stata anche a me una copia, la preghiamo ora insieme, mi sembra il modo più bello per ringraziare Maria Teresa per averci parlato attraverso la mia povera parola. Madre Teresa dei poveri, mentre la società del benessere spinge a moltiplicare i consumi, tu hai spinto il mondo a moltiplicare l'amore per i poveri. Così ci hai ricordato che la gioia non si compra con i soldi, ma si ottiene dando amore e spendendo la vita per gli altri. Madre Teresa degli ultimi, il tuo passo veloce è andato sempre verso i più deboli e abbandonati, per contestare in silenzio coloro che sono ricchi e avidi soltanto di potere e di egoismo. L'acqua dell'ultima cena è passata nelle tue mani instancabili, indicando a tutti coraggiosamente la strada della vera grandezza. Madre Teresa di Gesù, tu hai sentito il grido di Gesù nel grido degli affamati di tutto il mondo e hai curato il corpo di Cristo nel corpo piagato dei lebbrosi e dei sofferenti. Madre Teresa, prega affinché diventiamo umili e puri come Maria per accogliere nel nostro cuore l'amore che rende felici. Amen. Santa Teresa di Calcutta, prega per noi. Faccio una piccola postilla, se vi sedete soltanto un momento. Ho dimenticato un particolare. Quando vi ho ricordato Pierpaolo Pasolini, io rimasi molto colpito quando lessi la reazione che lui ebbe quando incontrò Maria Teresa. Pensate, in una sua poesia, Pierpaolo Pasolini ha scritto le parole che sto per leggervi, che io ho letto negli anni dei miei studi E vi confesso, questa poesia è la poesia che mi ha fatto più male, che mi ha fatto più soffrire. Sentite cosa scrive. Che se del bene conosco solo il nome, non ne arrossisco. Io sono il reo. Dio è il giudice. Che mi abbandoni, io gli chiedo, anche senza il suo perdono. Senza muovere un dito, ormai mi arrendo ai miei fascini, ai miei mostri familiari. Andate, angeli, e dite al Signore che al fulmine della sua redenzione nascondo, ahimè, il bersaglio del mio cuore. Cioè, non voglio il perdono. Questo significa. Guarda, è terribile. Mai letto parole più terribili di queste. Come gli ebrei, ho anch'io il mio vitello d'oro, e solo ai suoi incanti porgo attenzione, dolce attenzione. Eppure pensate, un uomo che ha scritto queste parole, quando ha visto Madre Teresa, ha dichiarato: quella donna, dove guarda, vede, e sul suo volto scarno è impressa una bellezza che affascina e che io non capisco. In questa poesia io ho letto soltanto un barlume e penso, spero almeno che il Signore ne tenga conto. Dice: al fulmine della sua redenzione nascondo, ahimè, il bersaglio del mio cuore. Forse in questo ahimè c'è uno spiraglio nel quale la luce di Dio è entrata, io me lo spero. Questo per dirvi che forse in tutti c'è uno spiraglio nel quale possiamo gettare la luce della bontà. Ecco, non perdiamo questa occasione, anche perché la vita è una sola. Lo diceva sempre Madre Teresa, la vita è una sola, non sciupiamola. Grazie della vostra pazienza. Il vescovo mi ha chiesto una reliquia e l'ho portata molto volentieri. È una piccola particella della federa da letto che la madre ha usato negli ultimi giorni della sua vita. Io l'ho avuta in dono dalla nipote di Madre Teresa, che è la figlia del fratello, l'unico fratello che lei aveva. Aveva anche una sorella, Aghi, che è morta con la mamma 2 anni dopo in Albania, anche lei completamente isolata dal regime. Ebbene, il fratello, l'unica figlia che aveva, messo il nome della sorella di Madre Teresa, che si chiama Aghi, ancora viva, e lei mi ha donato questa federa che ha avuto in dono, come ricordo della zia, l'ha lasciata a me dicendo forse lei ne farà un uso migliore. Io lo sto usando per fare delle reliquie, ecco, per dare dei ricordi, e l'ho messa qui con i colori delle suore di Madre Teresa, delle suore di Madre Teresa, e anche con la lettera, una fotocopia della lettera che lei mi ha scritto quando mi dice: dono a Monsignor Comasti la federa che ho avuto in dono dalle suore il giorno del funerale della zia, funerale di Madre Teresa. E lo lascio, ecco, come ricordo anche di questa serata.